Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Io non vedevo l'ora che arrivava questo momento.
Eccoci,
ciao Stefano,
qua. Buon pomeriggio, ciao Marco.
Buon lunedì, ben trovato.
Un grande lunedì, dopo l'impresa di Sinner e soprattutto questo duello entusiasmante per il titolo che insomma... Anche ieri,
un altro file.
Sì, si arriva con poca tranquillità.
No, vabbè, quella che vuoi la tranquillità, tu scusa. Dai.
Firenze, qualche episodio, insomma.
No, qualche, cioè, figurati.
Meno male che avete parlato.
Meno male che non ci sono partite in mezzo in questi giorni, sennò trovavamo un episodio pure su quelle che venivano.
Vabbè, dai, tanti rigori sbagliati.
Mai visto? Ma come mai?
Cioè,
posso farti una domanda prima? Appena
capita, è importante che non abbia sbagliato Sinner. Complimenti a Sinner, un orgoglio veramente.
Capolavoro.
Azzurro, dai. Sì.
Senti, ma Gonzales che tira quel rigore? Ma come si fa a tirare un rigore così?
Lui pensava che.
Che pensava?
Abboccasse,
cioè, Sommer davanti, io.
Lo so.
E ha tirato una.
Pronto?
Buffati, te la tiro.
Capita pure a Super Nico, dai.
No, però veramente male. Vabbè, è un periodo con i rigori, è stata una giornata un po' negativa.
Giroux, Hernandez, un sacco di... anche a Verona, un altro.
5 rigori sbagliati, mi sembra. Sì, una percentuale abbastanza alta da questo punto di vista. Va bene, ci sono tutte e tre, caro Stefano Impallomeni. Allora, buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, ciao.
Ore calde di calciomercato, Nick, immagina. Facciamo una cosa, prima di andare a presentare gli altri due, sparami un nome subito, così in apertura. Che nome mi spari?
Jerome Boateng della Salernitana.
Ah, quindi colpo della Salernitana.
Sparami un nome, te l'ho sparato.
No, vabbè, io lo prendo.
Non sorpreso, cioè mi dici spara un nome, io sono preparato.
No, per carità, ci prendiamo Boateng Salernitana.
Boateng sarebbe un gran colpo,
Senti, ti chiedo solo una percentuale di arrivo a Roma di Baldanzi, poi magari ci dici qualcosa in più. Percentuale, adesso, in questo momento.
No, la percentuale non te la faccio, perché la percentuale può essere il 100% se si mettono 15 milioni.
Ah, ok.
Pensa di fare un'operazione alla meno, non si sposta Baldanzi.
Ok, 15 milioni, quindi perfetto.
Ma subito o con l'obbligo?
Ma quello dipende poi dalla Roma. Se la Roma mette sul piatto della bilancia comunque 15 milioni sicuri, per me l'operazione si può fare.
Quindi mi sembra di capire che non ci siano diritti, ma obblighi in questo caso.
Vabbè, col diritto non te lo danno nemmeno in cartolina, però con l'obbligo probabilmente sì. Ecco.
Certo.
Allora, Boateng ce lo prendiamo, Salernitana e Baldanzi, insomma questa precisazione che ha fatto appunto Niccolò Ceccarini dei 15 milioni. Andiamo a dare il buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele, buon pomeriggio, benvenuto al nostro lunedì.
Buon pomeriggio a voi, grazie, ben ritrovati.
Ciao,
buon
Daniele.
Pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Massimo.
Allora, facciamo una cosa. Io aprirei con i nostri 30 secondi, così voi date subito il vostro pensiero a chi volete, come volete.
Ma se vuoi te risparmio però 10 secondi dedicato a
vuoi
te.
Vuoi iniziare subito?
Sì, dai,
perché a me
io.
Che c'entro io, scusa?
Beh, mi hai raccontato prima, io non lo spoilo, 20 km, insomma.
Stiamo
preparando
la mezza maratona.
Quindi ti associo alla grande impresa di Jannik Sinner, che ci ha entusiasmato, è epica, a distanza, beh, inutile fare raffronti col passato, non servono, ha detto lo stesso Panatta e sono d'accordo, nonostante qualche considerazione un pochino velenosa di Pietrangeli, al quale va il nostro abbraccio affettuoso. E insomma, Sinner è qualcosa di strepitoso, perché proprio certifica la rimonta, cioè quando tu pensi che ormai tutto è perduto, e invece lì c'è stato proprio un click psicologico, strategico, da grande campione. E a me ricorda nella forza mentale Bjorn Borg. Il tennis è cambiato, come tra l'altro in tanti altri sport, però credo che questo ragazzo, io non pensavo, devo dire la verità, che potesse essere così veloce la sua crescita, così repentina, e invece chapeau, e mi inchino alla sua grandezza, e grazie anche per le parole che ha saputo regalare alla sua famiglia, per la sua competitività sana, che nasce da quei luoghi che io spesso, soprattutto in estate, frequento, e quindi sono tutti così, capisci? Si svegliano la mattina alle 7 e tornano a casa alle 6 dopo aver fatto 180 km o a piedi o a ciaspolata o di corsa o a bicicletta. Gente che non si ferma mai, non molla mai.
Molla mai. Vado da Daniele Garbo a questo punto. Dani.
Vabbè, Stefano mi ha rubato ovviamente...
No, ma tu puoi anche aggiungere, perché sei esperto della materia, puoi anche aggiungere.
Cosa vuoi aggiungere? Cioè, ogni volta che sento parlare questo ragazzo capisco che siamo di fronte a una persona straordinaria, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista mentale. Oggi mi ha stupito una dichiarazione, mi ha fatto divertire una dichiarazione che ha fatto. Ha detto: ho chiamato mia madre dopo la vittoria e stava festeggiando con gli amici in famiglia e non ho voluto disturbargli e l'ho salutata subito. Questo è meraviglioso, perché cioè, sì, uno che vince il grande slam a 22 anni ha paura di disturbare la mamma. Cioè, ti rendi conto a cosa siamo di fronte, a chi siamo di fronte? Quindi questo è un predestinato. Ma attenzione, quando parliamo di predestinati pensiamo che poi sia tutto dovuto. In realtà è un predestinato che ha saputo costruirsi nel tempo, negli anni, col lavoro quotidiano, cambiando staff, veramente un ragazzo di una maturità che a 22 anni, io lo ricordo, forse l'ho visto in Nadal, ecco, che a 18 anni era già Nadal. Questo è l'unico paragone che viene in mente.
Vado da Niccolò Ceccarini. Nick.
Ma velocissimo, due cose, ovviamente non mi soffermo sul tennis perché avete già detto tutto voi, dico solo Davide Nicola, bravo, perché comunque ha ridato forza a quest'Empoli, che comunque anche se era in superiorità numerica poteva anche perdere questa partita, invece è riuscita a pareggiarla, e il non mercato della Fiorentina.
Quindi Nicola, il non mercato della Fiorentina, i tuoi 30 secondi, mancano i 30 secondi di Massimo Bonanni.
Allora, io Alberto Giratina al Genoa, perché secondo me stanno facendo un campionato importante e si meritano, secondo me, in questo momento la posizione di classifica attuale. Hanno una partita difficilissima la prossima settimana con l'Empoli e da lì avranno veramente delle partite toste una dietro l'altro, quindi hanno fatto cascina, devono gestire questi 28 punti. Secondo me è una squadra che può salvarsi alla grande se riesce ad ottenere qualche risultato importante, in più può probabilmente finire a fine campionato nella parte sinistra della classifica. E poi a Lazio Napoli, che è stato uno scempio più totale.
Mamma mia, hai detto bene, uno scempio totale proprio, veramente.
La grande... ve l'avevo detto che la partita.
Sì, adesso però stai calmo, perché l'avevi detto, ma adesso
detto...
che pronostico hai messo 1-0 per la Lazio, quindi c'è
1-0 perché tu avevi... Scusa, si applaude perché... sempre, non lo mettete in minoranza perché sono sempre io al suo fianco, quindi io sono al fianco di Bonanni, quindi non cominciate a metterlo all'angolo.
Ceccarini è l'unico che ha preso Lazio Napoli,
però direttore.
Ceccarini è l'unico che ha preso Lazio Napoli.
Gran colpo di Cecca.
1-1, dopo facciamo la classifica.
No, allora ha preso
il risultato, 1-1. Però ha preso il risultato, cioè pareggio, non ha preso il risultato esatto. Ma ha preso il segno della partita, l'unico, gli altri l'hanno sbagliata tutti. Fiorentina Inter, fammi vedere, pure qui hanno sbagliato quasi tutti.
No, io ho detto
0-1. Bonanni ha detto 0-1, io ho detto 3-1.
Bonanni,
poi, vabbè, sì.
Quindi...
Bonanni 3 punti, hai capito?
Palla in buca, bravo Bonanni.
Napoli aveva detto 0-0, io non l'ho voluto mettere.
0-0 non l'ha detto nessuno, caro mio. Ti sei sognato te, ma non l'ha detto nessuno. Vabbè, comunque.
Hai indovinato, 0-1.
Bravo, 3 punti, quindi rispondi a Impallomeni, attenzione, risposta in
Bonanni
primo
in
turno.
Testa, sì.
Sì, capito, vabbè, comunque recupereremo, io, Ceccarini e Garbo, recupereremo come Sinner, non vi molliamo. Allora.
Divisi dalle simpatie calcistiche, ma uniti nella...
Certo. Va bene, Nick, vogliamo cominciare da ieri sera, da Fiorentina-Inter. Voglio un vostro pensiero su questa vittoria dell'Inter, con la Lautaro Martinez che fa il 19° gol in 19 partite e porta 12 punti in cascina all'Inter. Hai capito questo Lautaro, il toro scatenato? Nick?
Sta dando una bella spintarella, insomma, lì.
Sì. L'anima
problema,
vabbè, ho fatto problema, una battuta. Adesso.
La partita si spiega con un centravanti, un grande bomber e tanta buona volontà dall'altra parte. Le partite si vincono con i giocatori forti, con gli attaccanti, con quelli che possono fare la giocata al momento giusto. Se ce l'hai e non è anche la tua serata, vinci. Se non ce l'hai, fai come la Fiorentina.
Quindi tu stai facendo un'accusa alla Fiorentina che non c'è il centravanti?
No, sto dicendo che la Fiorentina avrebbe bisogno sicuramente di qualcosa in più a livello offensivo, e oggi il 29 gennaio non c'è.
Secondo me ha bisogno di un rigorista più che di un centravanti la Fiorentina,
Sì, ma non è quello, perché poi alla fine, cioè, noi andiamo sempre a guardare l'episodio, sono d'accordo Daniele, ma la Fiorentina non ha un giocatore che decide la partita là davanti. Cioè, io non so come quest'uomo che si chiama Vincenzo Italieri, se gli italiani aveva una faccia,
mamma
quando gli hanno
mia
detto del mercato, e perché cosa deve dirti? Cioè, non gliene segna uno e giustamente lui li protegge, ma anche lui ha gli occhi come l'abbiamo noi. Io non capisco l'attesa della Fiorentina nel provare a dare una mano a questo allenatore in questo momento, ma non perché la Fiorentina deve arrivare quarta, semplicemente perché la Fiorentina deve cercare in qualche maniera di avere una soluzione offensiva in più, perché Nico Gonzalez non può mica fare come Bonaventura, non posso mica fare i salvatori della patria tutte le sante volte, cioè c'è bisogno sicuramente di qualcosa in più, insomma. Ecco, io credo che la Fiorentina avesse avuto molto tempo per poterla fare questa cosa e invece mi sembra che non sia interessata in questo momento.
Non è interessata. Daniele Garbo, visto che ti sei...
Non è interessata, non vede la priorità, perché altrimenti non saremmo arrivati al 29 di gennaio.
Ma quanto ha speso per Beltran la Fiorentina?
25.
Quanto ha speso Nick per Beltran? 20?
Con Beltran 20 milioni.
20.
Bel investimento, mica poco, ragazzi. Mica poco lì davanti, eh. Uno pagato 20 milioni.
Zola?
Zola un po' meno, Nick, 8. Quanto ha speso? 8? 7, 8?
No, Zola ha speso 12.
12?
37.
37, due attaccanti?
No, 32.
Garbo è un sorpasso, c'è cioè il sorpasso dell'Inter alla settimana che porta al derby con una partita in meno, messaggio forte, chiaro, diretto dell'Inter. Sì.
Doveva essere una giornata. Vi do una notizia di mercato in tempo reale. Io ho la sensazione che si stia leggermente raffreddando Neon Perez Napoli, però qui tutto nelle mani di De Laurentiis e di Gino Pozzo, perché spiego anche un po' la questione. La questione è questa, che se loro prendono Perez e tengono Østergaard, dopo non hanno più posto nella lista e quindi devono naturalmente creare uno spazio, ottenere praticamente un giocatore fuori dalla lista a livello difensivo. E quindi io, Østergaard ieri ha fatto una grande partita, forse è stata la miglior partita quando è a Napoli, e su questo discorso qua secondo me ora stanno facendo una riflessione, per cui occhio a questo discorso Perez-Napoli.
Ok, lo teniamo sotto controllo, grazie Nick come sempre. C'era Garbo che stava aggiungendo qualcosa sull'Inter, su questo sorpasso.
No, stavo dicendo che doveva essere una giornata a favore della Juventus, è stata una giornata clamorosamente a favore dell'Inter, perché la Juventus era una partita sulla carta facile. Io avrei scommesso la casa che avrebbe battuto l'Empoli, forse l'avrebbe scommessa anche Allegri, tanto è vero che ha mandato in campo una formazione abbastanza strana con Milik, che poi è stato il protagonista dell'episodio che di fatto ha deciso la partita, e quindi l'Inter è andata a vincere una partita tutt'altro che semplice a Firenze, anche perché se Nico Gonzalez non sbaglia rigore finisce 1-1, e invece torna a casa con un vantaggio in classifica, una partita da recuperare, e se vince il confronto diretto domenica se ne va, lascia, saluta la compagnia, ecco. Mentre io pensavo che potesse essere molto più vicina, Juve addirittura sopra, e andava a San Siro magari con la possibilità di accontentarsi di un pareggio, e in caso di vittoria sarebbe stata invece in fuga la Juventus, invece è andata completamente al contrario di quello che pensavamo tutti.
Eh sì, Stefano, è andato al contrario, ci ha un po' così preso in contropiede questo risultato.
È andato al contrario per una serie di episodi, insomma, a favore dell'Inter, a sfavore della Juventus, l'espulsione di Milik, insomma, partita un po' così, però credo che, insomma, non è che, come ha detto Allegri a fine partita, non è che le puoi vincere tutte. L'Inter, insomma, è la squadra più forte, lo sapevamo, però ancora voglia.
Ancora voglia, sì, però sì. Portarsi ad una partita, allo scontro di
ma
una partita
anche
meno,
se dovesse
davanti,
vincere vai più 4, poi l'Atalanta non lo so se la vinci facile, quindi anche
questo è vero, perché c'è
ancora la partita ancora difficile. Voglia, ancora, come dicevamo pure anche con la trota con Brambati, Orlando e Braglia venerdì, se non vado errato, secondo me verso marzo-aprile ci sono scontri diretti, sono squadre che lottano per la Champions, sono squadre che si devono salvare, insomma. Non è facile, certo, l'Inter è forte, soprattutto è molto forte quest'anno in trasferta, una cosa pazzesca.
E conferma quel trend che avevamo detto, sì. La migliore squadra europea addirittura
sì.
Fuori casa, è arrivata a 9 vittorie e 2 pareggi.
E poi non prende gol. Una cosa...
Sì, è una roba, una solidità difensiva clamorosa.
Ieri ha detto bene tante cose, dai. Sì. Poi non andiamo nei particolari perché sennò poi dopo alla fine qui gli ascoltatori...
No, ma fino
a
voi potete
sei già
dire...
interista oggi, no?
No, io mi sono già pronunciato, io non è che sugli episodi mi nascondo, per me
c'erano due rigori,
per me non c'erano, quindi siamo...
per me sì, vedi. E poi il gol di Lautaro secondo me non...
Ok, non so. Aspetta, fammi sentire anche Massimo, così vi chiedo anche sugli episodi, visto che l'hai toccato. Massimo, tu sull'Inter?
Allora, io credo ieri ho visto un Inter fisicamente straripante. Io ho visto un Inter che si è difesa e poi quando ripartiva in contropiede, il secondo tempo soprattutto, tra Frattesi, Mkhitaryan, Thuram, Lautaro, Carlos Augusto, cioè avevano un passo importantissimo. Quindi ho visto un Inter che ha provato anche a fare un gioco diverso da quello magari abituato a fare. Prima in alcune partite, quasi in tutte, l'ho vista padrona del campo a livello di gioco, in altre circostanze, tipo quella di ieri, l'ho vista che si è difesa rischiando il giusto e poi ripartiva in contropiede. Ieri Frattesi mi ha impressionato, ha fatto un paio di strappi il secondo tempo che ha lasciato quasi tutti sul posto, quindi è sintomo che fisicamente stanno bene, ma che proprio sono una squadra costruita in questa maniera. E ci poteva stare che l'Inter vinceva a Firenze, non ci stava che la Juventus pareggiasse in casa con l'Empoli, quindi la grande sorpresa sostanzialmente della settimana è quella. Poi come è avvenuto il pari lo sappiamo tutti, però la sorpresa insomma era più che la Juventus non vincesse con l'Empoli che l'Inter a Firenze.
Allora, sentite una cosa, facciamo un giro visto che l'ha toccato il tema Stefano. Lo dividiamo così, facciamo brevemente un giro sui tre episodi che hanno caratterizzato Fiorentina-Inter. Il gol di Lautaro, Cecca. Ceccarini c'è? È caduto? È caduto Cecca. Garbo, il gol di Lautaro.
Eccomi.
Il gol di Lautaro, Nick, prima di salutarti, facciamo i tre episodi un attimo al volo in Fiorentina-Inter. Gol di Lautaro.
Che ti devo dire? Io un po' di perplessità ce l'ho. E mi fermo alle perplessità.
Quindi tu lo ritieni un chiaro evidente errore dove intervenire il VAR?
No. Siamo al limite. Siamo al limite.
Ok. E Garbo?
Episodio molto dubbio. Episodio molto dubbio. I due si tengono un po' a vicenda. La maglia viene tirata, quella del difensore della Fiorentina.
Lo avresti annullato quel gol, ragazzi? Sì o no?
Guarda, l'arbitro che sta in campo è quello che ha la sensazione della forza, della spinta o della tirata di maglia. A me sembra una cosa abbastanza lieve, onestamente. Non lo so se avrei dato rigore, francamente, forse no.
No, annullato il gol, l'altro poi ci andiamo.
Gol annullato.
Bonanni?
Per me è gol.
Per te è gol, pure per me è gol, quindi sì. Faccio velocemente. Avresti annullato.
Sì.
Quindi situazione che avresti richiamato l'arbitro al VAR, diciamo, giusto richiamare?
Sì, rivederlo un attimo.
Ok. E Bastoni, Ranieri, tra l'altro ci sono le parole anche di Ranieri nel post.
Quello è rigore. Quello è il rigore clamoroso. Tanto quello dammelo, poi vediamo.
Ok.
Il secondo devi fare. Dai rigore, poi magari ti chiamano al VAR e dici guarda che l'ha toccata prima o l'ha toccata dopo. Ma anche se l'avesse toccata prima, sfiorata prima, gli ha dato un pugno, un cartone in faccia. E sono messi là 15 minuti a capire se c'era rigore o non c'era rigore, ragazzi.
Tu sei
già arrivato
a quello di Sommer, ok.
Vai,
anche quello per te rigore?
Ammazza, gli dà una trampata in faccia a Anzola.
Però tocca prima la palla.
Certo, poi dopo ti do un cartone e non è fallo.
Però il portiere è uscito.
Io la sfioro, poi ti do un cartone in faccia, non è fallo? Ma come funziona, no, ragazzi? Ma io boh. No, ci hanno messo 15 minuti a capire se era rigore o no. Dai.
No, però mettiti nei panni del portiere che esce, lì arriva sulla palla prima. No.
Sì, okay. Sfiora.
Bene, così le fatti tutte e due.
Botta in faccia,
Bonanni, quindi gli altri due, dai, facciamo il giro. Tra l'altro ci sono anche le parole nel post partita di Ranieri. Dal campo il contatto c'è stato, ma non sono io a decidere se è rigore o no. Poteva starci, come no. Ci può stare, pazienza. Bonanni.
Sì, la penso come lui, nel senso se non lo dai non è scandaloso, se lo dai non è scandaloso. In entrambi i casi si poteva fare qualsiasi cosa, insomma. Sul secondo, non lo so, un po' di perplessità, nel senso che la palla la prende prima Sommer, poi ovviamente un nanosecondo dopo lo prende in faccia, però prende prima il pallone. È come se il portiere fa un'uscita, prende il pallone, nel ricadere stende l'avversario, allora devi dare rigore sempre. Non lo so, sono probabilmente quelle cose che il dettaglio può fare la differenza. Se ragioniamo, cioè se è andato a vedere al VAR se ha toccato prima la palla o no, e se l'ha toccata non può dare rigore, non è rigore perché ha preso prima il pallone. okay, a regolamento. Sì. Poi dopo, subito dopo che ha preso il pallone, è arrivato un tir in faccia a Nzola,
e l'ha messo KO. Sì. E Garbo, tutte e due questi qui?
Allora, secondo me l'episodio di Ranieri Bastoni è rigore, perché Bastoni si disinteressa completamente del pallone, si preoccupa solo di bloccare l'avversario, di placcarlo, di metterlo giù, quindi secondo me è calcio di rigore, poi bisogna segnare i rigori ovviamente.
Certo.
E il secondo, secondo me è rigore tutta la vita, scusate, se un giocatore entra con un'entrata violenta a gamba tesa sull'avversario, tocca prima la palla, poi travolge cioè, l'avversario.
Bravo. È punizione, quello che dico io.
È punizione. Cioè, questo in questo caso.
Scusami, prima ho toccato la palla, poi ti do un cazzotto, però.
No, non è niente. Lui non toglie la mano, non fa niente per togliere la mano.
Ma anche se la sfiora, Daniele, la sfiora per carità, però poi ti dà un cartone. Gli dà un destro.
Però l'esempio dell'entrata a piedi giunti di un giocatore su un avversario che porta via la palla e poi travolge l'avversario. È punizione tutta la vita.
Allora, Niccolò, l'altro l'hai detto, tutte e due Niccolò Ceccarini, Nick.
Ma almeno uno dei due rigore, così almeno diciamo vado nel mezzo, che non saprei, se bisognerebbe conoscere anche molto bene il regolamento. Io francamente non so quale sia l'interpretazione anche sull'impatto, voglio dire, diciamo, prima il portiere tocca il pallone, poi tocca l'avversario. Io francamente non ci ho mai capito nulla su questi episodi, quindi con grande onestà vi dico, diciamo, vedendo ci sono stati due episodi così, uno dei due era rigore, abbiamo risolto. Ecco.
Quindi vabbè, questo. No, tra l'altro sto vedendo un po' di portieri che hanno parlato in merito a questo, anche Bragli mi ha mandato un messaggio, domani ce l'avremo qui, per lui non è mai rigore quello di Sommer.
Ti credo.
Viviano dice la stessa cosa, è normale che Sommer prende Nzola ma prende prima la palla, non è mai rigore. Per lui non c'erano nemmeno l'altro rigore che è stato reclamato dalla Fiorentina, quell'abbraccio lì tra Bastoni e Ranieri. Va bene, quindi abbiamo fatto un giro così per fare un po' il punto. Nick, so che ti sto per salutare, mi dai un altro flash di mercato, dai.
Ma mi sembra di averti già dato due buone cose, perché comunque c'è questo fatto che potrebbe esserci Boateng che va alla Salernitana con Lovato al Torino. E poi Perez, vediamo che cosa succede, perché poi comunque l'Udinese ancora non ha trovato un'alternativa a Østergaard. Se non arriva Perez rimane, beh, insomma, la situazione è in completa evoluzione.
Bene, 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 Nick, naturalmente ci sentiamo nei prossimi giorni. Ho già ricordato l'appuntamento poi di giovedì, che conclude il calciomercato, lunga diretta da Milano, saremo lì dalle 14 fino alle 20 per raccontare l'ultimo giorno di calciomercato. Grazie Nick.
Ciao, buon Nick.
Lavoro a voi, saluto a tutti.
Buon ciao, lavoro, ciao. Buon lavoro. Allora, Stefano, tantissimi sono i messaggi, no? In merito a chi la pensano, cioè chi la pensa come te, chi la pensa come Massimo, chi come Daniele, insomma, ci si divide.
Dobbiamo pure avviare.
È pure giusto Maragana, così, insomma. È pure giusto così, insomma, che sia bello.
Se no, sonno.
No, assolutamente, ci mancherebbe. Quindi vedai, dopo recuperiamo un po' di messaggi. Io sto con Impallomeni, scrive un nostro amico, nella valutazione degli episodi, mentre un altro dice ha ragione Bonanni. Poi c'è uno che a Bonanni gli fa una critica sul Napoli, caro Massimo, che se te lo prendo te lo leggo subito al volo perché sono tanti. Eccolo qui, forse ce l'ho e andiamo in pausa. Ti fa una critica, dice: vorrei ricordare al signor Massimo Bonanni che il Napoli ieri mancavano 9 titolari. Vi rendete conto come ha dovuto giocare il Napoli? Prima di parlare, contate fino a 10.
Conta fino a 10, Bonanni.
Hai capito? Bonanni, io la penso come te, quindi ce l'ha pure con me, capito?
Quindi non fare un tiro in porta in tutta la partita.
Giusto, sì. Sono le 9 assenze che ti hanno impedito di fare i 9 tiri in porta, pure tu. Massimo, dai.
Le 9 assenze con Raspadori, che è un titolare della nazionale, Zielinski, Lobotka,
sì.
Di Lorenzo, che è capitano e titolare, Mario Rui.
Hanno fatto un catenaccione, proprio un catenaccio blindato. Tutti ma c'era in fase di non possesso palla, c'erano i 5 che stavano, tutti davi una linea, no? Lo bugavano il campo. Ma
guarda,
che
sei ingeneroso.
Ma come generoso?
Di Mazzarroni.
Gli tiravi una linea e tutti in fila lì stavano. Ma una roba, una diga avevano fatto. Cioè.
Io ci ho avuto il mister a Genova con la Samp e abbiamo fatto un miracolo. Che siamo arrivati benissimo. Avevamo un signor giocatore che era Antonio Cassano, che giocava da solo. Ma il mister era uno bravissimo a preparare le partite, ma per carità, superamame da campo.
Vabbè, ma siete arrivati quinti, no? Oppure no? Quarti col Del Neri.
Quarti con Del Neri. No, abbiamo. Ma il mister è molto preparato e molto bravo, però la sua idea è più questa.
E si è visto ieri. Cioè, mentre tutti, dall'altra parte tutti, c'era uno che diceva girate sto pallone.
Ci si poteva aspettare altro da Mazzarrone. Ecco, questo
perché
dico,
da quell'altro non ti potevi aspettare qualcosa ieri.
Mamma mia,
non è arrivato un pallone.
Ma Isaacsen è stato un po' indeciso.
Ma poi se la prendono con Immobile, non arriva un pallone agli attaccanti.
Ma c'è Ferrari oggi?
No, Ferrari domani. Tanto ce l'ha solo con Immobile. Ferrari te viene fa Immobile. Vi ricordo che
Castellano ha scavato le difese.
Sì, ha scavato ieri. Ha fatto. Poi non tirano mai. Ci avete fatto caso? Isaacsen entra dentro l'aria. Che cosa fa? Non è che tira.
Castellano
si
è stato 76 volte in fuorigioco.
Sì, rimette il pallone dentro. Cioè io non tirano mai, ma è una roba pazzesca. Cioè io veramente ieri cioè, ci voleva coraggio arrivare fino al novantesimo. C'è stato
come
veramente
definita la grande bruttezza.
La grande bruttezza.
Gong.
Ci dobbiamo fermare perché abbiamo anche un intervento. Poi sentiamo un pezzettino di Spalletti che è stato premiato con la panchina d'oro, ragazzi, tra poco.